Buongiorno a tutti, Ottoliner. Che cosa potrei mai essere successo oggi di così entusiasmante? Ebbene, la stampa di regime, quella filo occidentale, filo NATO, quella favorevole alla terza guerra mondiale fino all'ultimo ucraino, e quello ovviamente razzista e suprematista, oggi è in brodo di giuggiole. Si festeggia alla grande. Perché sta festeggiando? Perché finalmente la resistenza russa filo-ucraina si è attivata e ha attaccato il territorio russo, in particolare i distretti di Belgorod e Kursk. E vi direte voi, va bene, ma chi è che ne ha parlato? Ne ha parlato ad esempio la stampa, che dice così: Russia, guerra partigiana. I paramilitari russi filo-ucraini si infiltrano e prendono il controllo di due villaggi. I droni colpiscono raffinerie e fabbriche. Il fronte interno rovina la festa a Putin, dove la festa probabilmente sono le elezioni, che non si sa perché le facciamo noi, sono una rappresentazione di democrazia, le fanno gli altri e invece sono una festa. Ma vabbè, su questo non entriamo. Andiamo oltre invece. Perché Pontifex, ancora con questa storia che ci viene a dire fate la pace, alzate la bandiera bianca, santità, avrete un rapporto col divino, ma di guerra non ne capite poi così tanto, perché i nostri eroi della democrazia e della libertà stanno avanzando alla grandissima, tra 2 settimane saremo a Mosca. E ce lo spiega bene chi sono Giuliano in questo pippone che abbiamo deciso di rimandarvi per chiarirvi un po' le idee, visto e considerato che la stampa sembra confusa. Ne riparliamo dopo qui, eh?
Onorevole Borrell, ma cosa è successo esattamente a Belgorod?
Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Belgrado.
No.
Belgrade, Belgrade in Russia.
Tell me what's happening in Belgrade. Vraiment, je ne suis pas du tout au courant, ni à Belgrade, ni à Belgorod.
Belgrade, Belgorod. Ci mancava solo che, come Totò Cuffaro, citasse la famosa frase di Martin Luther Kingi, I am a drink.
Martin Luther King fece un grande discorso in cui disse I am a drink.
L'alto funzionario dell'Unione Europea per gli affari esteri c'ha troppo da fare. Non può perdere tempo a capire cosa succede nella giungla indistinta che circonda l'ordinato giardino europeo. E a vedere come ne parla chi invece del mainstream ha deciso di descrivere a Belgorod cosa diamine stesse succedendo, probabilmente è meglio così. Russia sotto attacco a Belgorod, titolava lunedì il giornale. In azione i partigiani anti-Putin. Oh, lo vedi? Finalmente anche gli sdoganatori seriali di ex, post, neo e fascisti autentici del giornale hanno trovato dei partigiani che gli piacciono. Un amore condiviso da tanti. I partigiani russi siamo stati noi, titolava sempre lunedì la stampa. Ma il più arrazzato di tutti, dalle pagine della Repubblichina, era ancora una volta l'ineffabile Daniele Raineri, lo stacanovista del revisionismo suprematista. Il raid oltreconfine a Belgorod è un altro ineffabile colpo del generale ucraino Kirilo Budanov, direttore dell'intelligence militare ucraina, scriveva lunedì gasatissimo. È troll in militare al massimo livello, continuava sull'orlo dell'orgasmo, sottolineando estasiato il carattere beffardo e aggressivo delle operazioni dell'intelligence militare ucraina. Di tutti i giornali italiani, l'unico a non definire in brodo di giuggiole eroi partigiani, i protagonisti dell'incursione di Belgorod, è il Manifesto. Ma chi sono in concreto questi benedetti partigiani che con inusitata scaltrezza e indomito coraggio difendono libertà e democrazia dell'Occidente contro il tiranno del Cremlino? Il primo ad essere stato identificato è lui. Vi dice niente questo viso? No, dai, scherzo. Non è davvero Jesse Plemons, il feroce Todd Alquist di Breaking Bad. Anche se oltre che al viso hanno diversi tratti in comune. Todd Alquist, infatti, è un pazzo psicopatico. Fa il suo esordio nella serie sparando a sangue freddo a un ragazzino che aveva assistito a una loro rapina a un treno. E poi sottopone per mesi a torture indicibili il povero Jesse Pinkman, il braccio destro di Walt Whitman, in un lungo e allucinante gioco perverso dove alterna momenti di inaspettata gentilezza a momenti di ferocia inaudita. Todd inoltre è anche un po' nazistello. La sua gang infatti è una costola della Fratellanza Ariana, la gang neonazista diffusa nelle carceri americane, che secondo l'FBI sarebbe responsabile addirittura del 30% degli omicidi che ogni anno avvengono nelle prigioni statunitensi. Il nostro uomo molto probabilmente troverebbe questi accostamenti piuttosto edificanti e lo ostenta già dalla foto. Attaccato al petto infatti ha una toppa raffigurante un membro del Ku Klux Klan con un fucile in mano, ma è solo la punta dell'iceberg. Il nostro uomo infatti è un personaggio tutt'altro che sconosciuto. Si chiama Alexander Skachkov, è russo e non è sempre andato d'accordissimo con le autorità ucraine. Nel 2020 infatti è stato arrestato niente po' di meno che dall'SBU, i servizi segreti di Kiev. L'accusa aveva contribuito a tradurre e poi diffondere sia online che fuori il lungo manifesto dell'autore del massacro di Christchurch. Nel marzo del 2019, nella più grande cittadina del sud della Nuova Zelanda, il 28enne australiano Brenton Harrison Tarrant aveva sterminato oltre 50 persone in diretta su Facebook nel corso di un doppio attentato, prima alla moschea di Al-Nur e poi al centro islamico di Linwood, approfittando della grande concentrazione di persone che avviene ogni volta in occasione della preghiera del venerdì. Era l'applicazione concreta appunto del suo lungo manifesto, intitolato La Grande Sostituzione, ancora prima che il nostro ministro Lollobrigida potesse rivendicarne il copyright.
Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica.
Prima che i compagni di Azov scoprissero Kant, era la loro lettura preferita. D'altronde, era un amico, o perlomeno un sostenitore. Nel 2015 Tarrant infatti aveva trascorso un breve periodo proprio in Ucraina e secondo il britannico Times aveva menzionato piani per trasferirsi definitivamente nel paese. E al momento della carneficina il tiratore indossava un giubbotto antiproiettile con un sole nero, il simbolo comunemente usato dal battaglione Azov. Oltre che uno snello compendio di islamofobia applicata, non troppo distante tutto sommato da quanto espresso negli ultimi 20 anni da buona parte della destra reazionaria occidentale, forze di governo incluse, il manifesto presenta anche una lunga riflessione sulla cosiddetta finestra di Overton, e cioè lo studio di cosa in una determinata fase storica è accettabile o meno dire pubblicamente. Uno strumento analitico molto chiacchierato a destra, dove con molta concretezza si è cercato di capire come riorganizzare la narrazione in modo che apparisse ragionevole e accettabile, mentre mano a mano si rendevano ragionevoli e accettabili concetti sempre più estremi.
Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica, sostituiamo con qualcun altro. Non è quella.
Fino a quando appunto un ministro può parlare di sostituzione etnica senza essere poi automaticamente costretto alle dimissioni. O un capo di Stato si può recare in visita dal Papa con stampato in bella vista una variazione di un simbolo fascista. La storia sicuramente la sapete già. Zelensky in Italia, in visita al governo più a destra dell'Occidente e della storia repubblicana, si è presentato con questo simbolo. Assomiglia vagamente al tridente ucraino, che è un simbolo istituzionale. Con una modifica importante però, nel mezzo c'è una spada. E non è una scelta casuale. Il tridente con la spada in mezzo infatti è il simbolo dell'OUN, l'organizzazione dei nazionalisti ucraini che collaboravano con i nazisti contro i bolscevichi negli anni 30 e 40. Il simbolo poi è stato ripreso da Pravi Sektor, la coalizione dei movimenti ultranazionalisti protagonisti del golpe dell'Euromaidan. Ma non vi fate trarre in inganno. No! Quello indossato in Italia da Zelensky non è un simbolo dell'estrema destra nazista, titola Puente il 17 maggio scorso. Ormai si trolla da solo. In questo lunghissimo articolo Puente fa uno sforzo titanico per cercare di convincerci che la merda è cioccolata. In soldoni David Sette Cervelli ci svela che il simbolo ostentato da Zelensky non è esattamente uguale a quello di Pravi Sektor. Evidentemente la storia della finestra di Overton non l'ha studiata proprio benissimo, diciamo. Nonostante la sua passione per la resistenza ucraina, una copia del manifesto del carnefice di Christchurch, si vede, non gliel'hanno recuperata. Secondo Puente, il tridente con la spada nel mezzo è un caso. In realtà, Zelensky quella mattina si voleva mettere la felpa a pallini con il logo della pimpa, ma poi nel ravanare al buio al mattino presto nell'armadio si è sbagliato. Ma in fatto di figure di merda, Puente è uno che non si accontenta E oltre a rifilarci questa patetica barzelletta, si addentra in altri territori un po' scivolosi, che così a occhio non maneggia proprio benissimo. Secondo Puente, infatti, l'OUN non è considerato un gruppo nazista. Ha ragione. È semplicemente descritta come l'unione dei gruppi nazionalisti dell'estrema destra radicale ucraina, la più grande organizzazione dell'estrema destra ucraina operativa tra le due guerre. L'ideologia è stata influenzata dal fascismo italiano e dal nazismo tedesco e perseguivano una strategia di violenza, terrorismo e omicidi con l'obiettivo di creare uno Stato ucraino etnicamente omogeneo e totalitario. E membri dell'OUN hanno preso parte attiva all'Olocausto in Ucraina e in Polonia. Chi è il pupazzo della propaganda putiniana che ha scritto queste parole diffamanti? Wikipedia inglese, proprio nelle prime righe della pagina dedicata all'OUN. Davidi, non ti dico di leggerti gli articoli lunghi e faticosi di Simon Hersh, che sarebbe effettivamente tempo perso, ma un'occhiatina veloce a Wikipedia ci puoi arrivare anche te, diciamo. Ora, al contrario di quello che scrive Puente, come sottolinea il nostro buon vecchio bulgaro, Zelensky non è uno che si veste al buio nella cameretta e si mette la prima cosa che trova nel mucchio. È un politico e soprattutto un uomo di spettacolo, da sempre molto attento alla propria immagine e alla simbologia che comunica. È impossibile che la somiglianza col simbolo dell'OUN gli sia sfuggita. E allora, perché mai pestare un merdone di queste dimensioni? Come sottolinea sempre in bulgaro, infatti Zelensky non è un nazista e non è, o almeno non era, nemmeno un ultranazionalista. Non è, almeno non era, nemmeno di destra, a dirla tutta. È un ucraino russofono di origini ebraiche che finché non è diventato una figura istituzionale parlava esclusivamente in russo, anche per massimizzare l'audience dei suoi spettacoli. La sua campagna presidenziale è stata tutta tesa al dialogo, alla conciliazione e alla risoluzione pacifica dei problemi. Ma semplicemente è solo l'ultimo di una lunga serie di politici che hanno immaginato di poter utilizzare l'estrema destra, prima contro il comunismo e l'Unione Sovietica e poi contro la Russia, per poi agevolmente liberarsene a cose fatte. Ma purtroppo, continua il bulgaro, abbiamo visto che questa cosa non si verifica mai. E così Zelensky oggi è obbligato ad avere a che fare con nazisti di casa sua. Gli servono, gli sono anzi indispensabili, soprattutto ora che c'è la guerra e la necessità crea strani compagni di letto, come dice il proverbio. D'altronde, lo scotto da pagare, come abbiamo visto, è bassino. Soprattutto in Italia, dove ormai la politica è divisa tra chi antifascista non lo è mai stato e chi per antifascismo intende la spocchia senza fondamento dei Burioni contro il Volgo e chi arriva a definire partigiani personaggi come loro. Sono altri due valorosi partigiani di Belgorod. Quello sulla destra si chiama Denis Nikitin. Ci ha preso gusto, diciamo. Già a marzo, quando c'era stata un'altra incursione partigiana a Belgorod, il corpo dei volontari russi aveva delegato a lui la registrazione del video che era circolato sui social. D'altronde, era abituato a metterci la faccia. Nikitin, infatti, è l'eminenza grigia degli incontri semi-clandestini di Mixed Martial Arts che da una decina di anni fanno da cornice a qualsiasi manifestazione dell'estrema destra in mezza Europa. Un imprenditore infaticabile. Nel 2008, quando viveva ancora in Russia, aveva fondato la marca di abbigliamento White Rex. Nel logo, il solito sole nero, tanto di moda tra i kantiani di Azov. Considerata persona non grata in Russia, in Bielorussia e anche in mezza Europa per le sue attività ludico-ricreative nell'ambito del mondo ultras, Nikitin si era trasferito a Kiev nel 2017. Pochi mesi dopo, sempre a Kiev, apriva il famoso club Reconquista, in onore della riconquista della penisola iberica nel Medioevo da parte degli spagnoli contro l'invasore saraceno. A Nikitin venne delegata l'organizzazione degli incontri di MMA, una quarantina nell'arco di 2 anni, tutti con atleti non professionisti. Non c'è organizzazione dell'estrema destra neonazista europea che non ci abbia fatto almeno tappa. D'altronde, la Kiev post-Euromaidan sta alla destra neonazista europea, un po' come la Parigi di fine 800 stava alla comunità degli artisti bohemien. Solo che al posto dei caffè letterari, oltre che a Reconquista, le serate passavano festanti in quelle che venivano chiamate le Führer Night, dove il tema dell'allestimento, più che l'esotismo alla Gauguin, era appunto l'esaltazione del Führer, elevato a status di semidio, con bandiere naziste e foto di Adolf Hitler su un altare circondato da candele, raccontava in un articolo di 4 anni fa Bellingcat. Durante questi eventi, continuava l'articolo, si poteva assistere a una lettura di poesie agiografiche di Hitler da parte di un altro neonazista russo che insegna yoga alla casa dei cosacchi di Azov e ha un tatuaggio visibile dell'eroina nazista indiana Savitri Devi, che credeva che Hitler fosse un avatar del dio indù Vishnu. E l'organizzatore delle Führer Night è proprio l'altro partigiano al fianco di Nikitin nella foto. Si chiama Alexei Levkin, indiscutibilmente un personaggione. È il frontman dei Molot, la banda bassotti del nazionalsocialismo filo-Azov. Nel nome le O sono state cambiate con due 8 per formare il numero 88, che nella cabala dei nazi sta per Heil Hitler, che è la parola d'ordine d'amore e fratellanza con cui i loro simpatici supporter sembra salutino la fine di ogni brano durante i concerti. Levkin è un amico di lunga data di Nikitin, col quale condivide anche la passione per l'imprenditoria. Infatti è il titolare di Militant Zone, che è l'etichetta dei Molot, ma anche un piccolo ma frequentatissimo negozietto di Kiev dove ogni nazista che si rispetti prima o poi deve fare tappa per ampliare la sua collezione di amuleti celtici e memorabilia degli eccidi nazisti più disparati. Ma soprattutto è l'animatore del gruppo Votan Jugend, un gruppo neonazista nato negli anni 10 in Russia, ma che oggi opera principalmente da Kiev. Si occupa principalmente di propaganda online, una specie di mini università per i supporter delle ideologie dell'ultradestra, come lo descriveva sempre Bellingcat. Insieme a Nikitin, Levkin è il principale animatore della diaspora nazista russa a Kiev, il cosiddetto Russian Center, che lavora anche al rafforzamento della rete internazionale di relazioni dall'Ungheria alla Polonia, dalla Repubblica Ceca alla Serbia, e che promuove anche la creazione di gruppi internazionali di combattenti pronti a difendere i valori comuni del giardino europeo del compagno Borrell. Tutti i combattenti ai quali Zelensky ha sempre tributato il dovuto riconoscimento, come ad esempio quando già nel lontano luglio 2019, appena due mesi dopo la sua elezione, concesse la cittadinanza a 9 foreign fighter nazisti impegnati nel massacro delle popolazioni civili del Donbass. Tra loro un amico fraterno di Levkin e altra colonna portante del Russian Center, Nikita Makeev, che subito dopo aver ricevuto la cittadinanza si ritrovò al centro delle cronache locali per aver assalito con un'allegra brigata di amichetti suoi l'auto dell'ex presidente Poroshenko, con tanto di spray al peperoncino spruzzato contro le sue guardie del corpo. Sempre secondo Bellingcat, prima di diventare un foreign fighter in Donbass, Levkin aveva già un passato pieno di estremismo neonazista e violenza nella sua nativa Russia. Nel 2006 è stato arrestato per duplice omicidio, ma le accuse sono state successivamente ritirate. Faceva anche parte di una banda neonazista che avrebbe preso parte al vandalismo di tombe ebraiche e musulmane in un cimitero, a una serie di aggressioni e ad almeno 4 omicidi. Secondo quanto riferito, Levkin è stato anche detenuto per cure psichiatriche obbligatorie e rilasciato nel 2011. Insomma, foste in Zelensky, probabilmente quella toppina ve la mettereste pure voi. Soprattutto se sei sicuro poi che tanto poi ai tuoi amici liberal non gli fa né caldo né freddo. Quando Bellingcat ha identificato i nazisti che sui giornali erano stati definiti partigiani, la loro fanbase suprematista si è incazzata nera. Bellingcat è pro-Russia, ha twittato l'account del Chechen Center. A nessuno interessa la vostra narrativa pro-Cremlino, scrive un altro account. Bellingcat pro-Cremlino è un po' come dire che Borrell è socialista e terzomondista. Ah già, giusto, la verità in effetti lo scrive già, un giorno sì e l'altro pure. Comunque, come ricorda il Financial Times, i nostri amici partigiani per il loro blitz hanno usato mezzi e armi forniti all'Ucraina dagli USA, almeno 2 veicoli corazzati M1224 e diversi ANVI, avrebbe confermato lo stesso Nikitin. Le ultime volte che l'Occidente ha armato indiscriminatamente dei fanatici non è andata proprio benissimo, diciamo. Anche perché magari l'ultima volta non c'era un media che dava voce al 99%. Contro gli americani che danno le armi ai nazi possiamo fare poco al momento, ma almeno possiamo provare a sto giro a costruirlo. Per farlo però abbiamo bisogno del tuo sostegno, soprattutto quando facciamo video come questo, che sappiamo già che Facebook non ci farà mai monetizzare.
Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? Quanto mi costi?
Se l'hai apprezzato, diccelo con qualche urino. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. e chi non aderisce è David Puente.
Ma tralasciando il pippone di Giuliano e quindi se questi sono o non sono dei neonazisti, la vera domanda è: ma questa che a cui stiamo assistendo è l'ennesima carneficina che la stampa occidentale mainstream festeggia, oppure è effettivamente un grande successo dell'Ucraina e tra 2 mesi staremo a Mosca sventolando la bandiera di Kiev? Ebbene, indovinate un po', questa mattina i governatori dei distretti di Kursk e Belgorod hanno detto che è stato completamente respinto l'attacco. Inoltre, la stampa occidentale si è prodigata di dirci: ah, centinaia di droni sono partiti verso il territorio russo infliggendo enormi danni. Ebbene, centinaia di droni, insomma, mi sembra un po' eccessiva come stima, ma comunque il ministero russo fa sapere che 58 droni sono stati abbattuti nella notte. Sì, sono stati riportati alcuni danni a delle raffinerie e a dei siti di stoccaggio e trasporto del petrolio e degli idrocarburi in generale, ma comunque si tratta di impianti isolati. Certo, sicuramente una piccola gatta da pelare per i russi, ma per intenderci non sono segnalate vittime civili e i danni sono limitati ad alcuni impianti, cioè la produzione petrolifera russa non è paralizzata, quindi possiamo stare tranquilli. Anche questa volta gli eroi per la libertà arriveranno a Mosca in 2 settimane, ma tra 6 anni, e anche questa volta la Russia andrà fallita tra 2 settimane, ma magari anche tra 20. E insomma, se siete stanchi di questa stampa di regime razzista, suprematista e filonato, anche voi date voce a un media indipendente, il media del 99%. Aiutate Ottolina a crescere, iscrivetevi al nostro canale, anche a quello in lingua inglese, al nostro canale Telegram, a TikTok, Instagram, insomma seguiteci ovunque possibile, e chi non lo fa è un legionario per la libertà. Alla prossima!